i due candidati, sia quello che ha preso il primo posto nel primo turno, Humala, sia la signora Fujimori, si presentano all'elettorato con una eredità che riguarda il loro passato piuttosto pesante. Questo è stato molto criticato da parte di tutti. Loro adesso, che hanno una differenza di 7-8 punti riguardo al primo turno, Humala ha preso il 31%, la signora Fujimori il 24%, e tutte e due devono fare i conti con questo passato. La signora Fujimori in prima persona no, perché è piuttosto giovane, però siccome non si è mai dissociata dal padre e non ha mai accettato la definizione che il padre era un dittatore, è arrivato solo a dire che suo padre ha fatto un governo autoritario, ha negato tutte le violazioni dei diritti umani e tutto quello per cui il padre oggi è in carcere, viene vista un po' come la successione dinastica del padre, anche perché tutto il team che c'è dietro la signora Fujimori sono gli stessi che erano dietro al padre. Per quanto riguarda Ollanta Humala, il problema è che lui c'ha 11 cause presso i tribunali per diversi motivi, corruzione, violenza privata e via dicendo. Per la verità, dobbiamo dirlo, perché lo dice anche la stampa locale peruviana, il profilo personale di tutte e due, seppure per motivi diversi, è abbastanza delicato e complesso. Quanto peserà questo nel risultato finale? Ancora non lo sappiamo. Loro devono conquistarsi quel 45% dei voti che hanno preso gli altri candidati che sono rimasti fuori dal ballottaggio. E lì c'è sostanzialmente la classe media peruviana, che sarà decisiva in questo ballottaggio.
Guardiamo al piano geopolitico regionale. Humala viene definito il Lula andino e dunque in caso di vittoria si prefigura un asse preferenziale con il Brasile e forse anche con la Colombia. In caso della vittoria della signora Fujimori, invece, che cosa cambierà nell'equilibrio?
Ma secondo tutti gli analisti, secondo la mia modesta opinione, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista della proposta politica, non ci sono molto differenza fra loro due, perché sostanzialmente si tratta di due proposte molto populiste, come diciamo noi in America Latina, affidate sostanzialmente alla forza e al carisma del caudillo, del capo carismatico. I programmi sono diversi in molti aspetti, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di produzione strategici, però alla fine sia l'uno sia l'altra hanno fatto tante promesse, ma tante promesse che è evidente sarà impossibile soddisfare. Per quanto sia positivo il momento per la democrazia peruviana, e questo va sottolineato, è meno promettente, meno positivo per il futuro sia che vinca uno sia che vinca l'altro. Poi va ricordato che un paese che ha vissuto fino a pochi anni fa una gravissima instabilità politico-istituzionale, e questo è un'eredità che sta lì come una spada di Damocle e giocherà in modo importante nel futuro del paese.
Luis Badia, in definitiva, in questa campagna elettorale così avvelenata anche con il passato o così centrata sulle questioni economiche, sulle prospettive economiche, c'è stato spazio per parlare di valori?
Si è parlato, non in un modo molto approfondito e spesso in un modo violento e polemico, perché si è parlato di unioni gay, si è parlato di divorzio, si è parlato di eutanasia, cioè si è parlato di tutti i temi cosiddetti eticamente sensibili, che preoccupano non solo l'Europa, la vecchia cara Europa, ma anche l'America Latina e altre regioni del mondo. Però in realtà non si è approfondito in questa materia. La voce della Chiesa in questo senso è rimasta purtroppo inascoltata. La Chiesa ha chiesto in diversi momenti di pronunciarsi con chiarezza e trasparenza su questi temi, però sai, alla fine la necessità di conquistare voti, soprattutto in un ballottaggio, ha oscurato la verità di queste questioni eticamente sensibili. Saranno temi da sviluppare con il prossimo governante.